cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati e buongiorno al nostro ospite, il dottor Luigi Anepeta, che è in collegamento con noi da Roma. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, il dottor Anepeta è psichiatra, ha scritto molti libri, tra i quali ricordo Docile, timido, docile, ardente,
sì.
E sei introverso. Ecco, si è occupato il dottor Anepeta moltissimo di introversione e adesso il suo ultimo libro, pubblicato dalla Franco Angeli, è intitolato Le talpe riflessive, il mondo sotterraneo dell'introversione. Ecco,
sì.
Allora, professore, lei, dottore, in questo libro raccoglie, diciamo, le testimonianze che le sono arrivate sul sito della Lega Italiana per i diritti degli introversi che lei ha fondato e di cui è presidente.
Sì,
ecco, ecco, dunque, ecco, vuole dirci, mi sembra che abbia avuto un certo successo questo
sì,
suo sito,
sta
no?
Avendo un certo successo e diciamo l'iniziativa è nata dal fatto che quando è stato pubblicato Timido, Docile, Ardente, molte persone si sono riconosciute nella descrizione della carriera di vita, anche se nel libro non c'era nessun riferimento a nessuna esperienza singola, era un libro che descriveva teoricamente la condizione introversa e la carriera introversa. Allora alcuni hanno detto, ma quali sono le prove che questa condizione ha veramente questa specificità? E allora attraverso il forum noi abbiamo raccolto le prove, cioè nel
certo.
senso che le testimonianze sono di persone che attestano che quello che era scritto in Timido, Docile, Ardente corrisponde a una realtà di fatto, e la realtà di fatto è di persone che hanno qualità mediamente fuori del comune, ma che hanno una condizione relativa di emarginazione e anche di sofferenza, perché non si sentono riconosciuti fino a partire dalla scuola, in famiglia, a livello sociale. Quindi
ecco, vogliamo
questo
però, professora Anepeta, dire che in che cosa consiste l'introversione, cioè chi è l'introverso, quali sono le sue caratteristiche principali, perché credo che anche in questa sua descrizione possano riconoscersi eventualmente anche i nostri ascoltatori o ascoltatrici.
Guardi, il termine introversione purtroppo è andato incontro a un'accezione del tutto negativa. Per introverso oggi si intende una persona disagiata, complessata, inibita, addirittura povera di qualità. La realtà è che l'introversione comporta un mondo interno che è sempre ricco di potenzialità, sia intellettive che emozionali. Il dato assolutamente rilevante è che gli introversi, fin da quando sono bambini piccoli, fin da 2-3 anni, hanno un sentire intensissimo, sentono, intuiscono, sentono tutto, anche se parlano poco. E tra l'altro nel libro non c'è un riferimento al quale io tengo tantissimo, ma insomma un introverso per eccellenza è stato Jean-Jacques Rousseau, che nelle sue confessioni ha descritto in maniera assolutamente eccellente la condizione dell'introverso, dicendo: da piccolo io sentivo tutto e non riuscivo a parlare, e ancora adesso, da adulto, se io mi sento obbligato a parlare divento uno stupido, sembro uno stupido. Lo ha scritto con estrema chiarezza nelle prime pagine delle confessioni, c'è la descrizione forse più lucida dell'introversione, caratterizzata da questo sentire intuitivo, molto intenso, che solo lentamente dà luogo poi alla capacità di esprimersi, insomma, no? Questo è il dato di fondo dell'introversione, è una condizione di personalità caratterizzata da una capacità intuitiva assolutamente fuori dell'ordinario.
Ecco, quali sono, diciamo, le caratteristiche positive, tra virgolette, dell'introverso, nel senso come si rapporta al mondo e agli altri in modo positivo, perché poi una delle difficoltà mi sembra di capire che sia proprio quello di rapportarsi al mondo, che evidentemente sembra un luogo anche un po' spaventoso per l'introverso.
Assolutamente. E guardi, gli introversi sono riconoscibili fin da piccoli perché sono bambini sostanzialmente seri, che di solito accolgono le aspettative degli adulti e diventano fin troppo precocemente organizzati, sembrano bambini che hanno qualcosa già dell'ometto, che sono precisi, puntuali, di solito studiano, insomma, no? Si impegnano e la loro carriera è contrassegnata dal fatto di sentire questo bisogno di crescere, di diventare grandi, di far qualcosa di buono. E tra l'altro una caratteristica assolutamente sorprendente è che gran parte degli introversi bambini sono assolutamente inoffensivi e questo purtroppo è un grosso problema. Sono inoffensivi nel senso che loro non riescono neppure a dare delle spinte, ad alzare le mani, mai, insomma, no, è questo è un tratto che andrebbe particolarmente rilevato perché è un tratto fuori del comune.
Ecco, quindi
Questa
lo sono incapaci
inoffensività.
di fare del male, agli
Loro
altri.
hanno l'incubo di
Sì.
fare del male perché hanno una sensibilità nei confronti, un'empatia nei confronti degli altri, tali per cui se anche lì viene da arrabbiarsi, da scagliare un pugno, rimangono praticamente bloccati perché sentono la possibilità di fare del male. E questo è un tratto che andrebbe riconosciuto come un tratto di grande valore, insomma, no?
Certamente, ma credo che questo causi poi dei problemi quando si entra in relazione con il mondo, degli
Sì,
altri, con il mondo, perché a volte
certo.
addirittura
E i
fin.
problemi sono proprio questi,
Esatto.
confrontarsi con un mondo che si sta organizzando sempre più sulla base di un'interazione competitiva, conflittuale, in qualche modo anche aspra. Noi cerchiamo di lavorare nelle scuole e nelle scuole, perlomeno qui in Italia, fin dalle elementari, insomma, si sta de definendo una situazione da far west, è la legge del più forte, insomma,
Ma
e gli introversi sono
esatto.
emarginati perché loro non hanno la capacità di concorrere su questo piano, quindi facilmente vengono isolati e si ritrovano in difficoltà, tranne quei
Certo.
pochi introversi che si incontrano tra di loro e realizzano talvolta dei rapporti di amicizia molto profondi che possono durare anche tutta la vita,
Infatti
insomma.
nel suo
Ecco, il
libro
grosso problema è che
sì.
questa condizione viene misurata alla luce del modello normativo corrente, che è un modello normativo non solo estroverso, ma diciamo intensamente estroverso, io dico estrovertito, e alla luce di questo modello l'introverso risulta difettoso.
Dunque, infatti, nel suo libro c'è il racconto di alcune persone che parlano appunto di come fin da bambini si sono sentiti emarginati
Sì,
e si sono sentiti anche colpiti dal mondo, le bambine dalla cattiveria delle altre bambine che con
sì.
frasi tremende le dicevano delle cose negative e
Eh
i maschi dall'aggressività degli altri, dei bambini, dei maschi, insomma, dei bambini.
sì,
Maschi.
le esperienze sono drammatiche, ma sono assolutamente reali, sono testimonianze dirette di persone che hanno sofferto di una condizione di emarginazione e di aggressività in gran parte subita, insomma, e questo è un problema sociale di cui occorre prendere atto perché non c'è la percezione di questo problema a livello scolastico, a livello familiare, per cui il
Certo.
tentativo dell'insegnante e dei genitori, preso atto che un bambino sembra un po' troppo riservato, un po' chiuso, un po' timido, è quello di normalizzarlo, di spingerlo ad essere come gli altri. E questo è un grave errore perché invece l'introversione ha i suoi modi e i suoi tempi di sviluppo.
Ecco, naturalmente penso che, diciamo, per un genitore, sia forse un dispiacere vedere il proprio figlio incapace di difendersi, conoscendo naturalmente il mondo più di lui, e forse
Sì.
vorrebbe insegnargli a difendersi meglio, cioè a non soffrire così tanto per quello che gli altri dicono o fanno, no? Ma
Guardi, è
forse
assolutamente
assuma, esatto,
comprensibile
sì.
l'atteggiamento normalizzante sia dei genitori che degli insegnanti e sicuramente il fine è positivo, è buono, loro vogliono impedire che il figlio, che il bambino, che l'alunno soffra, però le conseguenze di questa forzatura sono piuttosto serie, sono piuttosto negative perché gli interessi sentono spinti ad essere così come non possono essere. Loro
Certo.
hanno i loro tempi di sviluppo, se le cose vanno bene, quando arrivano a 20 anni, insomma, anche a 25 anni, perché la loro evoluzione, la loro adolescenza è molto lunga, se le cose vanno bene, diventano delle persone mediamente serene, socievoli, aperte agli altri, molto comprensive, rimangono ma molto, molto buone a livello sociale, quindi diventano delle persone di grande valore, però hanno i loro tempi, che sono lunghissimi, insomma, no? E questo non viene rispettato, si operano delle forzature che poi danno luogo a delle ribellioni, a delle impuntature o a delle distorsioni di personalità, insomma, no?
Ecco, dottor Anepeta, il mondo, diciamo, è sempre stato così forzatamente estroverso, addirittura
No,
estrovertito, come dice lei,
assolutamente no.
oppure
Noi
ci
ci
sono
troviamo in una
state
fase un
epoche,
pochino
esatto?
particolare, nel senso che è una fase caratterizzata dall'affermazione globale di questo modello che è stato analizzato già 50 anni fa da Eric Fromm, che parlava di modello mercantile. Modello mercantile significa che la personalità deve acquisire rapidamente la capacità di vendersi e di affermarsi sugli altri. Insomma, la personalità mercantile tende a trarre profitto dal rapporto col mondo, insomma, no? È un'analisi che è data da 50 anni e che riguarda in particolare le società occidentali. È chiaro che nel Medioevo, nel nostro Medioevo, gli introversi facevano una vita più tranquilla, molti per esempio si dedicavano ad attività intellettuali, anche nascendo da umili origini. Si davano, insomma, andavano in convento, studiavano, moltissimi religiosi sono stati e sono introversi, moltissimi filosofi. Se andiamo in un paese come l'India, ancora oggi, e troviamo che gli introversi non solo sono tranquilli, ma sono mediamente apprezzati, perché la cultura è tendenzialmente introversa. La stessa cosa vale per il Giappone. Diciamo, qui in Occidente si sta imponendo sempre più questo modello mercantile dell'uomo
Certo.
che deve affermarsi competitivamente, che deve sapersi vendere, che deve in qualche modo riuscire ad esibire, a far apprezzare anche qualità che non ha. E
Certo.
questo noi ce
Allora,
l'abbiamo
certo.
sotto gli occhi ogni giorno, apriamo la televisione e vediamo persone che parlano di sé narcisisticamente con un'enfasi alla quale non corrisponde un adeguato valore. Ecco, questo
Esatto.
modello per gli introversi è devastante perché loro tendono piuttosto a sottovalutarsi che non a sopravvalutarsi, e questo li squalifica in una società che tendenzialmente è di persone narcisiste che
Certo.
pensano di valere tanto e senza che questo corrisponda sempre alla verità.
Ecco,
Insomma.
io vorrei adesso che anche i
Sì.
nostri ascoltatori, se vogliono rivolgere delle domande,
Sì.
se sono introversi o se hanno sofferto di questo, raccontarci la loro esperienza, oppure anche se hanno dei figli, bambini, adolescenti che,
Sì, certo.
essendo introversi, hanno dei problemi, con gli altri, con il
Certo,
mondo.
molto
Ecco, allora
volentieri cercherò
08
di rispondere.
0307 07 il nostro numero di telefono, se ci volete chiamare. Siamo in collegamento con Roma, con il professor Luigi Anepeta, autore del libro Le talpe riflessive, Il mondo sotterraneo dell'introversione, pubblicato da Franco Angeli. Doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of all this peace. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. So if love is just chemicals, give us something to stop me. Only Thunderbird wine.
sex every day, and you don't know, 'cause you're not there.
Sì, Mariella Salati al microfono, riprendiamo il tema di oggi. Stiamo parlando del mondo sotterraneo dell'introversione con il dottor Luigi Anepeta, autore del libro Le talpe riflessive. Abbiamo in linea Maria.
Sì. Sì.
Maria, dica. Pronto? Maria può parlare? Non so, non riesco a capire cosa stia succedendo. Prego la regia di mandarci la telefonata di Maria. Niente, non riusciamo a metterci in contatto. Pronto? Sì, signora, dica, può parlare.
Allora, buongiorno intanto.
Sì.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, io sono mamma di tre bimbi, già adulti, e tutti e
Sì.
tre un pochino speciali. Il primo era
Sì.
molto vergognoso e come avete un pochino identificato, lui non riusciva intendeva che era poco interessante farsi avanti. Tanto che all'inizio l'avrebbero voluto mandare alla scuola speciale. Poi, strada facendo, io conoscendo mio figlio, perché
Sì.
naturalmente, l'ho un pochino aiutato a che si deve fare avanti e che si deve
Sì.
un pochino farsi vedere. Adesso
Sì.
questo ragazzo ha 40 anni, è padre di tre bambini, ha fatto troppo a scuola, è
Sì.
stato quasi sempre un pochino messo da parte perché sì, anche per trovare lavoro ci ha messo un anno perché le dicevano, sei
Sì.
interessante ma c'è troppo a scuola. Queste
Sì.
persone si sentono
Sì.
definitivamente perse.
Sì. Sì.
Poi mi viene il secondo, ancora più una bomba del primo. Io sono una
Sì.
persona normale, però vai per caso che mi capita sto benedetto lotto nella vita, è come una lotteria perché questi bimbi sono davvero una lotteria.
Sì. Sì.
E questo qui adesso c'ha 30 anni, è una persona che ci ha messo tempo per parlare, lui aveva quasi 4 anni, 3
Sì.
anni, la sorellina che aveva 18 mesi meno di lui parlava, lui non parlava, però capiva, intuiva, era
Sì.
molto socievole con gli occhi. Aveva
Sì.
un'attrazione speciale
Sì.
è andato a scuola e lui raccoglieva tutti quanti quelli che avevano bisogno di essere un pochino consolati. Ha fatto un pochino, ha fatto l'università, ha finito la scuola, adesso non trova lavoro, ma adesso è diventato il scontro di tutti gli scontri. È scontroso al massimo.
Dunque,
Sì.
signora, allora,
Sì.
io la ringrazio della sua testimonianza. Sentiamo che cosa dice il nostro
Sì, io sono
ospite.
preoccupata nel senso che
Ci
le
può
mie
ascoltare per
capacità
radio,
sono.
signora?
Sì,
Sì, ci può ascoltare per radio.
signora,
Sì.
lei ha perfettamente ragione di essere preoccupata. Mi sembra che abbia identificato nei suoi figli questi tratti di introversione e che abbia in qualche modo assistito a una carriera che è piuttosto tipica di persone che a scuola vengono talvolta giudicati negativamente anche dagli insegnanti e quasi di sicuro anche dai coetanei, anche avendo dei grossi valori che una persona intuitiva, come mi sembra è lei, è la madre, insomma, riesce a capire che hanno un valore, però insomma, è difficile farlo riconoscere socialmente. La conseguenza di una sorta di pregiudizio che c'è nella scuola, negli insegnanti, nei coetanei, fa sì che queste persone, che sono di grande valore, Poi piano piano nel loro intimo si arrabbiano e tendono a chiudersi, insomma, ma sviluppano un'ostilità nei confronti di un mondo che non li comprende. E poi l'ostilità può gravare molto, può pesare molto, perché l'ostilità significa una chiusura nei confronti del mondo, una rabbia sotterranea associata a una sostanziale inoffensività, però questa emozione di ostilità spesso pesa anche per quanto riguarda la carriera lavorativa, perché anche la selezione lavorativa avviene sulla base di tratti che sono tipicamente estroversi, cioè l'intraprendenza, la capacità di parlare, la capacità di public relation. Gli introversi sono di solito estremamente competenti nel lavoro, quando lavorano realizzano le prestazioni mediamente superiori rispetto agli altri, però non sanno vendersi, e questo incide purtroppo anche a livello di mercato di lavoro, perché spesso vengono selezionati, nel senso che vengono esclusi perché non hanno queste qualità che sono mediamente richieste. È un dramma, è il dramma che ha dato luogo alla fondazione della nostra associazione, che vuole indurre proprio il riconoscimento del valore al di là delle apparenze. Le persone devono essere apprezzate per quelle che sono, e nell'ambiente di lavoro, insomma, gli introversi rendono sempre molto perché hanno ottime qualità, anche se il loro comportamento sociale talvolta è caratterizzato da un fondo un po' di chiusura, di ostilità, insomma, che si percepisce anche. È un vero e proprio dramma. Mi auguro che il figlio di 30 anni ce la faccia in qualche modo a farsi riconoscere, ad avere una brillante carriera, perché gli introversi professionalmente sono eccellenti, e di solito lavorano molto, lavorano bene, sono scrupolosi, sono onesti, sono estremamente corretti, hanno delle straordinarie qualità. Purtroppo nel contesto del mondo non vengono adeguatamente o sufficientemente apprezzate.
Dunque sentiamo Graziella. Buongiorno Graziella, dica.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Lunia?
Sì, può parlare, ecco, Graziella, buongiorno. Parli pure, sì,
ecco,
sì.
Ecco, dunque, io ho un figlio che è sempre stato molto timido e noi non abbiamo mai valutato come lui voleva, no? Abbiamo sempre sottovalutato e tutti dicevano che non... Ha 40 anni e... oddio, adesso vergogno.
Parli signora, non abbia nessun problema.
Ha fatto il suo lavoro, poi dopo avevo problemi di orario così, e dopo mi hanno detto di lasciarlo andare da solo, perché io l'ho sempre aiutato così, e lui questo non l'ha accettato e ha pensato che io volevo mandarlo via di casa. E per lui questo è stato uno shock, perché non avevamo il discorso, no? E lì dopo si è lasciato andare. Però dopo tutti dicevano che mio figlio era un lazzarone, perché non voleva... Non so cosa aveva, però dopo abbiamo avuto un dialogo, però ho saputo che mio figlio è intelligentissimo, perché teneva dentro tutto per sé. E,
certo.
E da lì abbiamo avuto dialogo, e adesso mio figlio è stato rifiutato. Diceva lui, ma non diceva niente a lui, è stato rifiutato da certa gente cattiva, perché tanta gente è cattiva, e invece ho capito che mio figlio è intelligentissimo e ha insegnato tante cose a me e mi ha fatto crescere a me.
Sì, grazie signora, grazie la signora. Sentiamo il nostro ospite.
È bellissima questa esperienza, perché la scoperta di una verità che non appena si riesce a superare la cortina delle apparenze, quello che si scopre è un mondo di persone coltivate, che sono intelligenti, che sono intuitive, che sono profonde, che lavorano di continuo per cercare di capire e di affrontare i problemi dell'esistenza. Questa è la verità ultima dell'introversione. Dentro c'è sempre questo mondo ricco e incentrato sulla riflessività, sul cercare di capire perché le cose stanno in un certo modo, sull'andare al fondo delle cose. Questa scoperta è straordinaria, purtroppo avviene in un contesto spesso privato, avviene a livello familiare, i familiari si rendono conto talvolta che i figli hanno queste particolari qualità, ma intanto i soggetti introversi spesso non se le attribuiscono, non se le riconoscono neppure loro, e dal punto di vista sociale, se non trovano un ambiente adeguato, queste qualità non vengono fuori, non vengono valutate, non vengono percepite. Questo è il dramma dell'introversione. E aggiungerei anche un dato al quale io tengo molto, che riguarda la storia della cultura umana. Gli introversi sono un'assoluta minoranza a livello sociale, sono sicuramente non superano il 10%, ma se noi teniamo conto dei contributi che questa minoranza ha dato alla storia della cultura umana, ci rendiamo conto di quello che è l'introversione, perché praticamente il 60% della grande cultura umana, quindi parliamo di scienza, psicologia, letteratura, musica, filosofia, è dovuta agli introversi, insomma, no? Potrei fare una lunga lista, insomma, di introversi, dichiaratamente introversi. Prima citavo Rousseau, ma potrei citare anche Einstein, che addirittura nella sua autobiografia ha parlato della sua introversione, ne ha parlato in maniera molto esplicita, facendo riferimento al fatto che lui non aveva avuto mai nessuna suggestione di condividere la sua esperienza con altre persone che riteneva molto lontane da sé. Quindi la storia della cultura è una storia all'interno della quale gli introversi hanno dato tantissimo all'umanità, ma questo dato non viene riconosciuto, si sta alle apparenze, e così come all'epoca Rousseau era identificato come uno stupido, e per dire Flaubert era l'idiota di famiglia, era considerato un idiota addirittura, no? E questo accade ancora oggi a tanti soggetti introversi che non sono geni, ma hanno un mondo interno che è coltivato, che è raffinato, che è un mondo di valore, insomma è un patrimonio dell'umanità che andrebbe colto e che andrebbe valorizzato anziché squalificato.
Sì. Dunque, dottora Nepeta, abbiamo a Nepeta, adesso abbiamo Patrizia. Buongiorno Patrizia,
sì,
dica.
Buongiorno.
Ecco, io dico che il professore ha veramente ragione. Io ho avuto un figlio così da piccolo, subiva sempre gli altri, lo picchiavano così, e c'era chi mi diceva: ma insegnagli a picchiare perché deve imparare a difendersi in questa società. Però io dicevo sempre: ma no, lui avrà i suoi sistemi, si arrangerà. Non mi piaceva essere quella mamma che insegna a picchiare, perché secondo me non era neanche giusto così. E
certo,
poi col passare del tempo lui si è imposto con dei valori che erano diversi da quelli del picchiare o così. E andando in avanti aveva queste grandi capacità che poi è riuscito a tirar fuori molto bene nella scuola, e ora lavora nella ricerca e veramente ha delle grandissime qualità. Però non sono le qualità della società di oggi, cioè quando era piccolo andava a scuola era sempre un po' tartassato, ecco così. Alla fine,
ma cosa gli facevano, signora? Cosa succedeva con suo figlio?
Magari gli altri erano prepotenti, lui non era prepotente.
Sì, sì, certo.
Si rimaneva in disparte così, però come famiglia noi gli volevamo molto bene, per cui aveva un appoggio, sapeva benissimo,
certo,
che poteva,
certo,
contare su di noi, no? Così. Però già da piccolo si è visto che aveva dei talenti, perché gli piaceva il mondo scientifico e così, leggeva tanto, faceva esperimenti e viveva un po' nel suo mondo. Non,
certo,
era quello della fiaba, per esempio, perché non fantasticava nel mondo della fiaba, ma era molto più concreto, era piuttosto portato per le cose scientifiche. E poi nel tempo è uscito con dei valori che non erano quelli della società e non sono detti.
Grazie signora, è molto interessante quello che lei ci ha detto, la ringrazio. Abbiamo adesso
tutto, grazie.
Sì, certo, ha fatto bene.
Direi che è un tragitto tipico e straordinario, ma straordinario perché c'è stato un riconoscimento a livello familiare. C'è stato un riconoscimento che ha permesso a questo ragazzo di andare avanti con i suoi tempi, i suoi modi, con i suoi valori, e di giungere anche,
certo,
a un livello di integrazione sociale. Molto spesso il riconoscimento manca anche in famiglia. Quando manca ogni riconoscimento, purtroppo l'evoluzione della personalità molto spesso diventa problematica, perché le cose stanno proprio così. I bambini introversi sono riconoscibili perché la loro mente è strutturata in maniera tale che una parte aderisce alla realtà, una parte è immersa in una sfera di riflessioni, di emozioni, di fantasie che poi si traducono in interessi anche precoci. Molti bambini introversi a 6-7 anni leggono, insomma, sono attratti dalla scienza, c'è certo. qualcosa di particolare. Se c'è un riconoscimento le cose vanno bene, purtroppo il riconoscimento spesso manca.
Non c'è. Abbiamo Anna al telefono, buongiorno.
Sì,
Anna.
Buongiorno.
Sì, Anna, può sì, parlare? Sì,
sì, sì, buongiorno, grazie. Guardi, io vorrei domandare se esistono forme, diciamo così, miste di essere introverso. Perché, cioè, è possibile che un bambino esteriormente, per assuefarsi, per adattarsi ai desideri magari della famiglia, non deluderla, visto che sente che la famiglia desidera un bambino forte, che si impone, eccetera, cioè che il bambino con la sua intuizione recita questo ruolo, diciamo, però interiormente è introverso. Questo mi chiedo, cioè quella chiusura interiore che dal di fuori non si vede, che però il bambino ha. Io parlo di me personalmente, che ho, mi sembra di aver avuto una situazione del genere, e siccome adesso ho dei nipoti e vedo una, insomma, un po' delle cose che sta, di cui state parlando, anche in modo particolare in una nipotina, una bimba molto intelligente, molto sensibile, che parla, che spiega, che risponde alle domande, eccetera, però io non riesco a liberarmi della sensazione che questa bimba viva, come diceva il professore, in questi due mondi, una bimba molto sensibile, con difficoltà, rimane delusa se un'amichetta non la si sente trattata male, eccetera, ecco, e ha un enorme senso di giustizia, ingiustizia, già adesso all'età che ha, che ha 9 anni, insomma. Mi chiedo, è possibile che il piccolo introverso riesca ad ingannare quasi la famiglia dandosi per qualcosa, vendendosi per qualcosa che non è, ecco?
Grazie Anna.
Sì, prego. Sì.
Beh, signora, non solo è possibile, ma è molto frequente, perché gli introversi hanno una sensibilità tale per cui catturano le aspettative dei genitori.
Esatto.
E alcuni introversi si fanno carico di quelle aspettative e le realizzano anche contro la loro natura, quindi assumono spesso una maschera e un comportamento che tradisce un mondo interiore che rimane invece introverso. Questo accade spesso, perché c'è questa sensibilità spiccata, per cui gli introversi di solito sono bambini che vivono, sono bambini e ragazzi che vivono per assicurarsi la conferma degli adulti, quindi sono esposti anche al rischio di far proprio delle aspettative che non hanno rapporto con la loro natura. Quando questo accade, prima o poi qualche problema viene fuori, perché la natura profonda o rimane chiusa oppure piano piano lacera la maschera e viene fuori per conto suo. Ecco, mi auguro
certo.
che per quanto riguarda la sua nipote accada qualcosa di questo genere, che sia restituita alla sua natura, alla sua autenticità, insomma, no?
Dunque abbiamo Elena al telefono. Elena,
sì.
Dica. Può parlare, Elena.
Sì, una domanda sola. Se è possibile che una
buongiorno.
Bambina, buongiorno, o rispettivamente
sì.
un bambino molto introverso,
sì.
e poi in età adulta, giovane, ancora un giovane adulto,
sì.
con l'incontro, se incontra la persona giusta, il compagno o la compagna della vita, che la lascia esprimere, possa diventare una grande estroversa.
Grazie Elena.
Sì,
allora,
certo.
dottora Nepeta, lei, dica lei.
Beh, sicuramente, diciamo, il problema dell'incontro di un partner, o anche di amici con cui sintonizzarsi può cambiare la vita di un soggetto introverso. Il problema è che le relazioni affettive si fondano su una sintonizzazione. Quindi di solito gli introversi legano con altri introversi, perché riescono a immediatamente a sentire che c'è un canale comunicativo privilegiato, per cui si parla di certe cose, si sentono certe cose in comune. Sicuramente l'incontro è con soggetti con cui si sintonizza può cambiare molto nella vita degli introversi, che mediamente soffrono di solitudine, perché è una minoranza che ha anche difficoltà a stabilire rapporti, perché ha un orientamento altamente selettivo. Cioè, l'introverso può stare immerso in qualunque situazione sociale, ma laddove non si crea un canale di sintonia, per cui l'introverso sente che i problemi che vengono affrontati lo interessano, lui rimane praticamente inerte, abbastanza passivo. Sì, certo, l'affettività ha un grandissimo significato a livello introverso, però è un'affettività molto selettiva. i rapporti si stabiliscono sulla base della sintonia, o c'è o non c'è. Se non c'è sintonia, più di tanto l'introverso non entra nelle relazioni. Insomma.
Sì, dunque abbiamo in linea Silvia. Buongiorno Silvia, dica.
Sì, buongiorno. Io ho una domanda, ho un figlio di 18 anni che è introverso così e è molto dolce, molto sensibile e molto affettuoso. Volevo chiedere una cosa. L'introversione può essere scambiata anche per pigrizia o per vergogna anche in certi casi?
Sì.
Grazie. Sì. Grazie signora. Dottora sì. Nepeta, lei.
Beh, solitamente questo avviene perché, ripeto, il metro di giudizio che viene adottato all'introverso è un metro di giudizio che fa riferimento al comportamento proprio dell'istroverso. Gli introversi sono lenti, sono quelli che stanno introducendo nel mondo il modello dello slow life, del vivere lentamente, del non affannarsi, perché sono letteralmente ostili alla civiltà frenetica nella quale viviamo, quindi visti dall'esterno possono sembrare lenti e pigri e anche disadattati. E per quanto riguarda la vergogna, questo diciamo, dipende dal fatto che gli introversi rimangono comunque delle persone riservate, che non danno facilmente confidenza agli altri tranne quando avvertono una profonda affinità. Allora questa loro riservatezza molto spesso viene scambiata per una condizione di timidezza e di vergogna, ma non sempre è così. Ci sono anche introversi che si vergognano perché hanno dentro troppa rabbia nei confronti del mondo, ma molto spesso la vergogna viene identificata a partire da una condizione di riservatezza. L'introverso rimane in qualche modo a distanza finché non avverte che c'è una familiarità reale con altre persone, quindi molto spesso vengono identificate come timidi e vergognosi anche senza esserlo.
Allora sentiamo Davide, buongiorno Davide, dica.
Sì, buongiorno, complimenti della trasmissione. Devo dire che sono rimasto colpito da tutte queste cose che sono dette fino adesso. Io porto la mia esperienza, che mi riconosco come bambino introverso, timido, che coltivava anche questa rabbia contro vis-à-vis della incomprensione che ci sono state io nei confronti della società, ma non solo, anche della famiglia, eccetera, eccetera. Evolvendo, crescendo, la cosa si è ribaltata: da persona introversa sono diventato una persona estroversa. Ho trovato ogni persona ha un suo canale, ha una sua strada. Io semplicemente ho trovato dove scaricare la mia rabbia in un modo, piuttosto che lo sport, piuttosto che nella musica, e ho cominciato a esprimermi come persona piano pianino, fino a che sono diventato appunto da persona introversa a persona estroversa.
Bene, grazie Davide per la sua testimonianza. Sentiamo adesso il dottor Nepeta cosa dice di questo.
Sì, beh, è un'esperienza estremamente confortante, perché attesta che nonostante le condizioni sociali negative alcuni introversi ce la fanno a raggiungere uno statuto di equilibrio, di serenità e di inserimento sociale. Farei una considerazione a questo riguardo. Nel nostro mondo i problemi non riguardano solo gli introversi, ma riguardano anche gli estroversi, perché i termini spesso introversione ed estroversione sono utilizzati troppo dogmaticamente, nel senso che nella personalità umana c'è una componente introversa e una componente estroversa, per forza di cose, perché noi siamo in contatto col mondo esterno, ma essendo esseri umani abbiamo la percezione del mondo interno, quindi l'interno e l'esterno sono sempre due componenti presenti. Allora, nella programmazione degli estroversi è previsto che le persone prima si adattano al mondo, poi, giunti a un certo livello di maturità, dovrebbero cominciare a coltivare anche la riflessività,
certo,
una componente introversa che c'è in tutti, mentre gli introversi hanno una carriera diversa: prima devono coltivare il loro mondo interiore, poi quando hanno raggiunto un certo equilibrio dovrebbero aprirsi al mondo. Purtroppo non, queste cose avvengono raramente. Gli estroversi, raggiunto un livello di integrazione sociale, non coltivano più la loro interiorità. Vivono affacciati nel mondo, quindi si impoveriscono. E mentre gli introversi talvolta non riescono ad affacciarsi al mondo perché rimangono un po' coinvolti nelle loro rabbie. Quindi il problema è un problema universale. Diciamo,
sì,
non...
dunque, dottor Napieri, siccome sta per scadere il nostro tempo, abbiamo ancora un'ultima ascoltatrice. Sì, dica, signora. Pronto? Anna? Io non so, forse non... Anna non è più in linea con noi. Niente. Allora, dunque, dottor Anepeta, io vorrei che lei ci parlasse un pochino della sua Lega che ha fatto, la Lega Italiana per i diritti degli introversi, e poi direi anche il sito dove eventualmente, diciamo, si può leggere, oltre che sul libro naturalmente, quello che lei fa e quelle che persone che collaborano con lei. Sì, mi dica.
Senz'altro, allora,
brevissimamente, perché siamo in chiusura.
Brevissimamente, sì. La Lega Italiana per la tutela dei diritti degli introversi è nata circa 5 anni fa sull'onda della mia esperienza personale con introversi che stavano male. Io faccio lo psicanalista, quindi mi sono reso conto che a un certo punto l'introversione espone troppo facilmente persone di grande valore a star male, e partendo proprio dalla situazione familiare, dalla situazione scolastica. E allora ho messo su una lega il cui intento è la prevenzione, cioè lavorare perché precocemente a livello di scuola elementare, di scuola media e di famiglia, sopravvenga la consapevolezza di questa condizione e dei tempi e dei modi di sviluppo suoi propri. Quindi l'intento della Lega è un intento preventivo per quanto riguarda i bambini, perché prevenire è sempre molto meglio che curare, ovviamente. E un secondo aspetto particolarmente importante è che la Lega non ha l'obiettivo di intervenire a livello adulto, però ritiene che l'associazione, anche mediatica, insomma anche attraverso il forum degli introversi, sia molto importante, perché attraverso il forum del sito della Lega, il cui indirizzo è www.legaintroversi.it, attraverso il forum le persone si riconoscono e capiscono di essere una comunità, di avere molte cose in comune e di poter in qualche modo intanto uscire dall'isolamento e poi organizzarsi per lottare per i diritti, insomma, dei bambini, certo, degli adolescenti, insomma, di quelli che loro riconoscono come simili.
Dottora Nebeda, io purtroppo, guardi, la devo salutare perché abbiamo veramente, siamo già andati oltre
va
il nostro
bene,
tempo.
Va bene, io vi ringrazio,
io la ringrazio.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno rivolto delle domande.
La ringrazio anch'io di aver partecipato alla nostra trasmissione, ricordo il titolo del suo libro, del suo ultimo libro, perché ne ha scritti tanti, anche sull'introversione, Le talpe riflessive pubblicate, pubblicato dalla Franco Angeli.